Allora, buongiorno a tutti, io sono Andrea, sono contento di essere qui, ringrazio il pastore per l'opportunità che mi sta dando stamattina. Allora, il ragazzo nella stanza con i suoi tacchi rossi. Perché questa stanza? Perché questa stanza è stata il mio mondo per 11 anni. Io all'età di 6 mesi mi diagnosticarono un'asma che non riuscivano a capire che cos'è che la provocava. Mi veniva la febbre, il raffreddore. E subito avevo bisogno dell'ossigeno, mi si chiudevano i polmoni. E crescendo, andando avanti, io sono nato a Torino, i miei genitori mi portarono dai migliori specialisti, ne abbiamo girati tanti, tanti hanno promesso, tanti hanno sperimentato sulla mia vita. Mi ricordo che ero sempre in ospedale, sempre con aghi messi, sempre con tubicini, perché cercavano di comprendere e di capire perché. Si scaturiva così tanto quest'asma che mi dovevo avere l'ossigeno, dovevo avere la bombola per 2 o 3 ore, fino a quando i polmoni ritornavano di nuovo alla loro posizione, a farmi respirare bene. E io vivevo in quella stanza, perché per me quella stanza era il mio mondo. E dentro quella stanza io ascoltavo i bambini che giocavano fuori e io non potevo giocare con loro. Vedevo mi raffiguravo in quello che vedevo in televisione, nei cartoni animati. E mi ricordo che c'era un cartone animato in particolare che colpì il mio pensiero. Avevo 7-8 anni. C'era una sigla di un cartone animato, Lady Oscar, la prima sigla. E c'era una frase che diceva: tuo padre voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu. E io questa frase l'ho riportata nella mia vita, perché io in realtà avevo un corpo da uomo, ma dentro mi sentivo donna. Io in quella stanza, in quelle quattro mura, io dentro mi sentivo donna. Io vedevo Raffaella Carrà, Lorella Cuccarini, Eter Parisi, e io volevo essere come loro, volevo immedesimarmi come loro. E crescendo, quelle pochissime rare volte che io riuscivo ad uscire e confrontarmi con gli altri bambini, con gli altri coetanei, tutti mi dicevano: ma scusa, ma perché devi fare la bambina, la femmina, se ci siamo già noi? E io non sapevo dare una risposta, perché era quello che io sentivo di dentro, era quello che io volevo fare. Mio padre mi urlava: non devi correre così. Mi presentai in cucina da mia madre con il suo vestitino e i tacchi. Mi girò uno schiaffo che ancora oggi mi ricordo. Mi disse: non lo fare mai più. E io, fino a quando lo dicevano gli altri, fino a quando mi prendevano in giro gli altri per la mia delicatezza, per la mia finezza, per il mio modo delicato di pormi, di sedermi, non ci facevo tanto caso. Ma quando sono i tuoi genitori che ti marcano, questa tua diversità, questo tuo modo di essere, di voler essere, e non lo puoi essere, ti fa male, ti ferisce. E io ho compreso che quello che io sentivo, gli altri non lo accettavano. E lì mi sono chiuso a riccio, fino ai 21 anni. Ma in quella stanza, ripeto, per le pochissime rare volte che io sono uscito, un giorno i miei mi mandarono da dei suoi amici in montagna. Avevo 8 anni, giocavo con i loro figli. E questo amico dei miei genitori era molto gentile con me, troppo gentile con me. E un giorno mi disse di giocare al malato e al dottore e abusò di me. Io all'inizio non compresi perché dovevo portare rispetto a quella persona, perché era più grande di me, perché quello che lui stava facendo era buono, era giusto, perché era grande, era amico dei miei genitori. Ma quando la moglie aprì la porta, sbalancò quella porta perché sentiva silenzio nella stanza e incominciò ad urlare. Io compresi che quella cosa era sbagliata. Mi ricordo che sono corso nel bagno e incominciai a levarmi questo odore che avevo della sua pelle. Avevo paura, incominciai a tremare. Chiamai mia madre in lacrime, gli dissi quello che era successo. Non vidi più quelle persone, ma l'odio dentro di me era forte. Era forte. Consigliarono ai miei genitori di trasferirci a Siracusa perché gli dissero che l'aria del mare poteva alleviare questa mia sofferenza, questa mia asma, questo mi poteva fare respirare bene. E mio padre chiese il trasferimento, convinto che non glielo davano, dal comune di Torino al comune di Siracusa. E dopo 3 mesi arrivò il trasferimento e lo portarono in il comune di Avola, è un paesino vicino a Siracusa. E tra i colleghi di lavoro mio padre conobbe un evangelico, qualcuno che con la sua vita gli parlò di Gesù, gli parlò di un Dio vivente, gli parlò di un Dio che salva, di un Dio che libera. E mio padre era affascinato da quest'uomo che parlava poco, ma dimostrava tanto. Era sempre allegro, aveva sempre una parola buona per tutti. E una sera ebbi un forte attacco di asma. Avevo 11 anni. Ero sdraiato nel letto, era la routine per noi. Era normale per noi. 11 anni della mia vita li avevo passati così. E mia madre disse: chiamiamo la guardia medica per fare portare la bombola dell'ossigeno. E mio padre disse: perché non chiamiamo il mio collega per fare una preghiera ad Andrea? E i due iniziarono a litigare perché mia madre era stanca di tutte le promesse fatte, di tutti gli esperimenti. Siamo stati da maghi, da fattucchieri, mi hanno messo olio, mi hanno passato le mani, ma il problema era sempre lì. Nessuno, fino in quel momento, aveva risolto il mio problema. E mia madre era stanca. E disse: tuo figlio ha bisogno dell'ossigeno, non ha bisogno di una preghiera. Ma mio padre restò forte in questa decisione, in questo desiderio che lui aveva, e chiamò questo collega. E arrivarono a casa nostra, in quella stanza che per me era diventata una prigione, era diventato un incubo, quella stanza che mi stava soffocando. Arrivarono degli sconosciuti, persone che non conoscevamo noi. Mi dissero: Andrea, tu credi che Gesù stasera ti può guarire? Io dissi: sì, io credo che Gesù mi può guarire. E fecero una semplicissima preghiera, non tante parole, non parole ripetute. Dissero: Signore, se tu vuoi, puoi liberare questo bambino nel nome di Gesù. E all'istante ho sentito qualcosa che dal petto è uscito. Il respiro ha incominciato a regolarizzarsi e sono 27 anni che io non soffro di asma. Quella bombola che io per i medici mi dovevo portare per tutta la vita, mi ci dovevo abituare. Mi dissero: c'è chi sta peggio di te. Gesù mi ha liberato. Ma c'era un altro segreto che mi portavo da quella stanza. C'era un segreto che non riuscivo a confessare a nessuno, proprio perché avevo paura che le persone che mi avevano davanti, le persone che conoscevano Andrea il pacioccone, Andrea quello buono, potevano cambiare il pensiero che avevano di me. Questo segreto me lo sono portato fino ai 21 anni. Ma l'Andrea che loro vedevano, l'Andrea di 130 kg, l'Andrea alto, l'Andrea buono, in realtà aveva una doppia personalità. Dentro di me c'era una doppia vita, perché quello che loro vedevano non era quello che io sentivo di essere, perché io dentro ero donna, io volevo essere donna, ma non nell'aspetto fisico, perché ho sempre accettato il mio corpo. Ero la donna qua dentro. Io in una donna ho solo e unicamente guardato solo quello che indossava i piedi, un paio di tacchi rossi. E un giorno speravo di indossarli quei tacchi. Ma avevo paura, perché prima mi dovevo accettare io. Dovevo accettarmi io, quello che ero, quello che sentivo di essere, quello che era dentro di me, per poi poterlo esporre agli altri e di conseguenza accettare tutto quello che veniva dopo. Io pregavo a Dio, chiedevo di levarmi questo desiderio, questa attrazione. Ai 21 anni mi arriva la cartolina del servizio militare e sono partito. E lì ho visto che c'era un mondo fuori che io non conoscevo, che io non avevo mai conosciuto, perché prima in quella stanza, poi nella comunità, e adesso c'era qualcosa che mi attirava. Io nel libro lo chiamo il mostro che era dentro di me, incominciava a scalpitare, diceva: guarda che cosa c'è, guarda che cosa ti stai perdendo, guarda che cosa puoi ottenere, e tu non lo fai, perché sei nascosto, perché hai paura di venire fuori, ma quella è la tua natura, tu sei nato così. E io ho lottato sempre, era una vita che lottavo, era 21 anni che lottavo con quel mostro. A volte vinceva lui, a volte vincevo io. Ma arrivi a un punto della tua vita, che arrivi a un bivio, e devi scegliere. Devi prenderti le tue responsabilità. E devi dire a te stesso, e non agli altri, prima a te stesso lo devi dire. Che cosa vuoi essere, che cosa vuoi fare, che cosa vuoi diventare. E io a quel bivio ci sono arrivato. E avevo due strade davanti a me. Quella di fare uscire il mostro e quella di continuare con questo segreto dentro di me. Ho scelto di fare uscire il mostro. Dissi a mia madre una mattina, stava lavando i piatti della colazione, sono entrato in camera, in cucina, non avevo dormito tutta la notte. Dissi: mamma, ti devo parlare. E mi mise a piangere. E mia madre disse: e che sarà mai? Che cosa mi devi dire? Disse: mamma, sono omosessuale. Ricordo ancora la tazzina che gli è caduta tra le mani. Ricordo le urla, le porte sbattute, le discussioni. Mio padre non mi aveva mai alzato le mani. È arrivata ad alzarmi le mani. Proprio perché non comprendevano, perché per loro era inconcepibile, perché loro non mi accettavano. Ma io presi quella libertà che sempre avevo desiderato, finalmente ero me stesso, finalmente potevo esprimere agli altri quello che io realmente sentivo di dentro e incominciai questo percorso nel mondo omosessuale. Incominciai questa vita nuova, questa vita che all'inizio mi è piaciuta e mi è piaciuta anche tanto. Mi sono divertito, le serate in discoteca, gli amici, i pub, ma andando avanti, camminando per questa strada che era larga, che ti offriva tante cose, ma tante cose. Incominciai a farmi dei perché, a dirmi dei perché, a farmi delle domande nella mia vita, e una che mi rimbombava sempre nella testa era: perché non sono felice? Perché non sono sereno se è la scelta che io ho fatto, se non me l'ha imposta nessuno, se era la libertà che io volevo, che desideravo fino da quella stanza, che ho sempre desiderato di essere, perché non sono felice? Trovai un posto di lavoro, avevo 22 anni, e tra i colleghi di lavoro iniziai una relazione con un uomo sposato, con una bambina. Ero felice, ero contento, mi sentivo importante. Ma quando compresi che stavo distruggendo una famiglia, che ero diventato l'amante quello che fino in quel momento avevo sempre criticato, che avevo giudicato, lo lasciai, ma sono andato avanti. Ho visto tanti amici morire di AIDS. Ho visto tanti amici suicidarsi, ragazzini di 15-16 anni, che lasciavano dei bigliettini, mi hanno preso in giro, mi hanno umiliato, mi hanno isolato, non mi vogliono per la mia delicatezza. Tante madri distrutte perché non hanno capito il dolore che c'è dentro, la sofferenza, il vuoto. Dietro l'omosessualità non è solo quello che si vede, l'apparenza, le paillettes, il divertimento, le risate, le battute, ma c'è una grande sofferenza di dentro. C'è un grande vuoto. C'è un accettarsi prima. Prima la persona si deve accettare. Quando sentite dire a 50 anni, 60 anni, si è scoperto, non si è scoperto, si è accettato in quel momento. Avevo un desiderio da quella stanza. Avevo un desiderio forte di indossare quei tacchi. E mi venne l'opportunità davanti. Mi presentarono di partecipare a un concorso di drag queen. Sono uomini che si vestono da donne e fanno degli spettacoli. E io lì per lì non volevo accettare, sempre per i problemi a casa, sempre perché ero stanco di quelle discussioni, di quelle liti. Ma quei tacchi mi attiravano, quei tacchi finalmente li potevo indossare e accettai quel concorso. E da lì la mia vita si rivoluzionò un'altra volta, perché su 35 partecipanti in tutta la Sicilia arrivai secondo. E arrivavo a fare 1.000-1.200 euro per un'ora e mezza di spettacolo e mi sentivo forte, mi sentivo potente, mi sentivo invincibile. Avevo una platea che mi applaudiva, avevo le persone che mi urlavano, urlavano il mio nome e non ero più il bambino umiliato, messo da parte in quella stanza. Non ero il bambino che prendevano in giro per la sua delicatezza, per la sua finezza. Finalmente avevo un riscatto dalla vita. Avevo fatto diventare Dio il denaro. Con il denaro potevo comprare tutto. Potevo comprare amici, potevo comprare vestiti, macchine, potevo comprare anche gli uomini. Ma non perché mi mancavano, non perché non ne avevo, proprio per questo potere che avevo di bisogno. Fare la drag queen nel mondo omosessuale è come per un cantante fare Sanremo, è l'apice e c'è tanta invidia, c'è tanta rivalità. E mi dicevano che io non ero adatto a fare la drag queen perché ero troppo robusto, ero troppo grosso, non assomigliavo ai canoni di una donna. E io lì dovevo mantenere quel potere che avevo, dovevo mantenere quella posizione e incominciai a non mangiare più, incominciai a dimagrire. Arrivai anche a mettere due dita nella bocca e vomitare quello che mangiavo, perché dovevo dimagrire, dovevo essere in linea, dovevo essere come Lorella Cuccarini, come Raffaella Carrà, come Heather Parisi. Non riuscivo a reggermi in piedi, ero diventato pelle e ossa. Pesavo 75 kg per 1,90 di altezza, ma io dovevo mantenere quel posto, quel potere, quel podio, perché era tutto quello che io in 10 anni ero riuscito a costruirmi. Non avevo niente. Tra le mani mi erano rimaste soltanto delle mosche. Ma una mia amica un giorno, che mi conosceva, lei mi conosceva, neanche mia madre e mio padre si accorsero che andavo in bagno e vomitavo, perché aprivo tutti i rubinetti, mi chiudevo e vomitavo. Una mia amica si rese conto di quello che stavo facendo. Ero a mangiare a casa sua. E lei venne nel bagno. Mi prese per i capelli e mi portò davanti allo specchio e mi ha detto: "Vedi, lo stai vedendo che cosa sei diventato per il giudizio degli altri?" Mi mise a piangere. mi misi a piangere. Avevo bisogno di parlare con qualcuno, ma non avevo nessuno. Non potevo parlare con nessuno, perché nessuno mi capiva. Nessuno capiva quello che io avevo di dentro, il vuoto che io sentivo di dentro, il bisogno di essere amato che io sentivo. E una mia amica mi presentò una psicologa e mi fece parlare, mi fece buttare tutto fuori. Parlai con questa donna che mi ascoltava e poi alla fine mi disse: tu stai facendo un percorso e arriverà il momento che questo percorso si terminerà e tu starai felice, sarai sereno. Io aspettavo questa serenità, aspettavo questa pace, quest'amore, ma non arrivava. Tutti mi dicevano che sbagliavo il compagno, sbagliavo la persona, e andavo avanti, continuavo ad andare avanti, e intanto il vuoto che io avevo dentro si ampliava sempre di più, era diventato una voragine, e non riuscivo a coprirlo. Io in questi 10 anni che sono stato lontano da Dio, non ho mai fatto una preghiera, perché ero convinto che per la scelta che io avevo fatto, Dio mi aveva voltato lo sguardo da me, che non mi guardava, che non mi amava più, perché io ero peccatore, perché lui era col dito puntato, perché io ero un omosessuale, avevo una spada qua, avevo un peso che mi portavo da 10 anni. Ero pieno di cicatrici. Il marchio del mondo si vedeva sulla mia pelle, sulla mia vita. Le sofferenze, l'odio che sempre di più cresceva dentro di me, era forte. Ma ci fu una sera, non ce la facevo più, ero arrivato. Era rimasta solo la mano fuori, ero ricoperto di fango, un fango che mi ero provocato io in questi 10 anni. Dissi: Signore, che cosa devo fare? Mi accetti così come sono? Con tutto il bagaglio che io mi porto dietro, con tutto l'odio, l'angoscia, l'amarezza, con tutte le cicatrici ancora aperte, ancora sanguinanti. Fammelo capire, perché mi sento solo. Ero convinto che quella preghiera non veniva ascoltata da nessuno. Ma ancora una volta la misericordia di Dio è scesa su quella stanza. Mi sono messo a letto e ho sognato che ero in una strada stretta, quella stessa strada che avevo abbandonato 10 anni fa. E avevo un indirizzo nelle mani, ma non riuscivo a trovare l'indirizzo dove dovevo andare. E davanti a me c'era un uomo sopra una grande roccia. E gli dissi: scusi, lei lo sa dov'è questo indirizzo? Quest'uomo si alza, mi porge la mano e mi dice: andiamo, è il momento di tornare a casa. Non ho più lasciato quella mano, l'ho afferrata. Sono stato riempito dall'amore di Gesù. Ho avuto tanti uomini nella mia vita, tanti ne sono passati in questi 10 anni, ma un solo uomo è riuscito a colmare il vuoto che io avevo di dentro, e si chiama Gesù Cristo. Mi sono completamente innamorato di Gesù. L'unico uomo che fino in questo momento non mi ha mai deluso, mi ha saputo dare l'amore che io cercavo. Mi ha saputo capire. Scusate, ma ogni volta e Dio mi ha dato grazia di fare tante esperienze. Questo libro nasce non da un mio desiderio, sinceramente, perché non sono orgoglioso di quello che c'è scritto nel libro, ma è per dare gloria a Gesù, è per dire che c'è un Dio che ama, un Dio che non punta il dito, un Dio che anche se sei nel fango più totale, Lui ti sa rialzare. È morto per i nostri peccati, è morto per dare senso alla mia vita. Se Dio mi doveva guardare per quello che io avevo fatto in questi 10 anni, io rimanevo dov'ero. Ma Dio mi ha guardato tramite il sacrificio di suo figliolo. Tramite quel sangue, continuavo a dirgli, guardalo attraverso il mio sacrificio. Ed è per questo che io stamattina sono qui, per dire ancora che c'è speranza, che non è tutto perduto, che quel vuoto che tu senti di dentro può essere colmato da un solo nome, Gesù. La prima volta che ho fatto la testimonianza non la volevo fare, perché avevo paura che gli altri cambiavano il giudizio che io avevo. Quando sono entrato nella mia comunità, quella comunità che avevo lasciato, che mi conoscevano, quella comunità che sempre in questi 10 anni ha pregato per me, per la mia vita, io avevo paura, mi sono messo al primo posto perché non volevo vedere nessuno. E quando ho alzato lo sguardo, quell'attimo che ho alzato lo sguardo, ho visto che nella corale c'era una ragazza che non ci siamo mai potuti vedere da piccoli. Io gli facevo antipatia e lei mi faceva antipatia. Ma adesso è mia moglie. E Dio mi ha dato grazia di avere una donna convenevole. Lei, volendo o non volendo, ha preso anche lei questo peso. Il libro che voi leggerete non mi ha mai detto: Andrea, questo non lo mettere, Andrea, che cosa stai mettendo, Andrea, questo non lo fare. Mi ha sempre detto: glorifichiamo il nome di Gesù insieme. La psicologa, quella psicologa che mi disse: devi fare un percorso, ascoltò in un DVD la mia testimonianza e mi contattò e mi disse: ti voglio vedere, lo possiamo prendere un caffè? Gli ho raccontato quello che Gesù ha fatto nella mia vita e lei, con gli occhi lucidi, mi ha detto: forse ho sbagliato qualcosa. Mi disse: vuoi venire a parlare con dei ragazzi? E io dissi sì, vengo. E umanamente parlando, anche perché è mio carattere, cercavo nella mia mente di dire: ora dico questo, ora dico quest'altro, ora mi presento così, ora faccio questo, dico questo. Ma quando sono entrato in quella stanza, non avevo ragazzi davanti a me. Avevo i genitori dei ragazzi. E io in quel momento, ascoltando la sofferenza di quei genitori, solo in quel momento ho compreso la sofferenza dei miei genitori. In questi 10 anni. Mia madre piangeva, mia madre si disperava, Mia madre mi supplicava di ritornare a quel Gesù che io avevo conosciuto a 11 anni, ma io non faceva più parte Gesù della mia vita. E adesso, quando vedevo questi genitori distrutti, questi genitori che si facevano mille perché, che cosa ho sbagliato? Non ha sbagliato nessuno. Non ha sbagliato nessuno. Bisogna dare amore. Bisogna capire. Perché c'è una grande sofferenza dietro l'omosessualità. C'è un grande dolore. Non significa che dire ti voglio bene, sei mio figlio, significa accettare. Significa io ci sono. Quando vuoi, io ci sono. E tanti mi dicevano, ho scoperto dal diario di mio figlio, diario segreto, che quello che stava scrivendo non lo stava scrivendo a una sua compagnetta di scuola, ma lo stava scrivendo a un suo compagnetto. Un altro mi disse, io in tutto il paese ero un uomo forte, un uomo virale, un uomo che andava con mille donne. E adesso ho un figlio così. La vergogna di avere un figlio omosessuale. E il dolore di quel figlio di essere ripudiato dal padre. Abbracciamo di più. Abbracciamo di più. Parliamo di meno, ma abbracciamo di più. Facciamogli sentire l'amore di Gesù attraverso le nostre vite. Non è perché tu stringi la mano a un omosessuale, oppure gli stai vicino, vieni contagiato. Non è una cosa che mischia, non è un omogenizzato andato a male, è una sofferenza che c'è fin dall'infanzia. Non si nasce così, attenzione, non si nasce così, ma è una sofferenza che c'è fin dall'infanzia. È un seme che cresce dentro di te, piano piano, piano piano. Ecco perché tanti dicono, perché lo dicevo anch'io, sono nato così, che cosa ci posso fare? E Dio mi ha ridato un'identità da uomo. E non perché sono sposato adesso, ma perché mi ha dato un'identità da uomo. Perché lo Spirito Santo mi ha fatto vedere realmente quello che io avevo fatto in questi 10 anni. Perché fino a quel momento non mi ero reso conto che cosa veramente avevo fatto. Io vi chiedo di pregare per me, per la mia vita, per quello che Dio mi ha dato di fare, e fino a che avrò un alito di vita, proclamerò il nome di Gesù come salvezza del mondo. Dio vi benedica.